Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
L'indomani, occupandosi delle sue solite lettere in biblioteca, Julien continuava a pensare a quella conversazione con il conte Altamira. Questi elevati pensieri furono turbati dall'arrivo improvviso della signorina de Lamolle, che entrava in biblioteca. Julien era talmente eccitato dalla sua ammirazione per le straordinarie qualità di Danton, di Mirabeau, di Carnot, i quali avevano saputo non essere dei vinti, che il suo sguardo si fermò su Mathilde, ma senza pensare a lei, senza salutarla, quasi senza vederla. Finalmente, quando i suoi grandi occhi spalancati si accorsero della sua presenza, il suo sguardo si spense. La signorina de Lamolle se ne accorse con amarezza. Gli chiese un volume della storia di Francia di Vély, che si trovava nell'ultimo scaffale, e ciò lo costrinse a salire sulla scala più alta. Julien trovò il volume e glielo diede, ma il suo pensiero era ancora lontano da lei. Rimettendo a posto la scala, sempre assorto, urtò con il gomito un vetro della biblioteca. Le schegge, cadendo sul parquet, riuscirono finalmente a ridestarlo. Si affrettò a scusarsi con la signorina de Lamolle. Volle essere cortese, ma fu soltanto cortese. Mathilde vide con chiarezza che l'aveva disturbato e che Julien avrebbe preferito restare immerso nei suoi pensieri, anziché parlare con lei. Dopo averlo guardato a lungo, se ne andò lentamente. Julien la osservò camminare. Gli piaceva il contrasto fra la semplicità dell'abito che indossava e la magnifica eleganza di quello della sera prima. La differenza fra le due fisionomie era quasi altrettanto sorprendente. Mathilde, così altera al ballo del duca di Rez, aveva ora uno sguardo quasi supplichevole. «Questo vestito nero», pensò Julien, «mette davvero più in risalto la bellezza della sua figura. Ha un portamento regale. Ma perché è in lutto? Se ne chiedessi a qualcuno il motivo, sarei criticato ancora per la mia goffaggine». Julien era del tutto riemerso dalle profondità del suo entusiasmo. «Devo rileggere tutte le lettere che ho scritto questa mattina», pensò. «Chissà quante parole saltate e quante sciocchezze». Mentre leggeva con forzata attenzione la prima lettera, sentì vicinissimo il frusciare di un abito di seta. Si voltò di scatto. La signorina de Lamolle era a due passi dal suo tavolo. Irrideva. Questa seconda interruzione irritò Julien. Mathilde aveva avvertito, accusando il colpo, che per Julien non rappresentava nulla. Ridendo, cercava di nascondere il suo imbarazzo. E ci riusciva. «Evidentemente state pensando a qualcosa di molto interessante, signor Sorel. Non sarà qualche curioso aneddoto sulla cospirazione che ci ha portato a Parigi il conte di Altamira? Ditemi di che si tratta. Ardo dal desiderio di saperlo. Sarò discreta, ve lo giuro». Fu stupita dalle sue stesse parole, mentre sentiva la sua voce che le pronunciava. Stava dunque supplicando un inferiore. Il suo imbarazzo aumentò, e aggiunse con un'aria di leggerezza: «Cosa sarà mai stato a fare di voi solitamente così freddo? Un essere ispirato? Una specie di profeta di Michelangelo?» Questa domanda vivace e indiscreta ferì profondamente Julien, e gli restituì tutta la sua follia. «Danton, ha fatto bene a rubare?» le chiese bruscamente, in un tono che via via si faceva più feroce. «I rivoluzionari piemontesi e spagnoli avrebbero dovuto compromettere il popolo con qualche delitto? Dare anche a gente senza meriti tutti i gradi importanti dell'esercito? Tutte le decorazioni? Gli individui insigniti di queste onorificenze non avrebbero allora temuto il ritorno del re? Bisognava saccheggiare il tesoro di Torino? In poche parole, signorina», disse avvicinandosi a lei con un'aria tremenda, «colui che vuole cacciare dalla terra l'ignoranza e il delitto deve passare come la tempesta e fare il male così come capita?» Mathilde ebbe paura. Non poté sostenere il suo sguardo e indietreggiò un poco. Lo osservò un istante. Poi, vergognandosi della sua paura, uscì dalla biblioteca con passo leggero. Entrando in sala da pranzo, Julien venne sottratto al suo malumore dal lutto strettissimo della signorina de Lamolle, tanto più sorprendente in quanto nessun'altra persona della famiglia era vestita di nero. Dopo pranzo, quella sorta di esaltazione che l'aveva preso per tutta la giornata era ormai svanita,
Per fortuna era presente l'accademico che conosceva il latino. «Ecco l'uomo che non si burlerà di me come farebbero gli altri», pensò Julien. «Se la mia domanda sul lutto della signorina della Mole, come presumo, è inopportuna». Si alzarono da tavola. «Non devo farmi sfuggire il mio accademico», si disse Julien. Gli si avvicinò mentre uscivano in giardino. Assunse un'aria mite e sottomessa e condivise le sue ire contro il successo dell'Ernani. A proposito di un fiore, Julien citò le Georgiche di Virgilio e trovò che i versi dell'abate de Lille erano incomparabili. Insomma, lusingò l'accademico in tutti i modi. Dopodiché, con l'aria più indifferente, gli disse: «Suppongo che la signorina de la Mole abbia ereditato da qualche zio del quale porta il lutto». «Come? Siete di casa?» rispose l'accademico fermandosi di colpo. «E non conoscete la sua mania? In effetti è strano che sua madre le permetta simili cose, ma, detto fra noi, in questa casa non si brilla certo per forza di carattere. La signorina Matilde ne ha per tutti gli altri e li domina. Oggi è il 30 aprile». E l'accademico si interruppe guardando Julien con un'aria maliziosa. E Julien sorrise con l'espressione più arguta che poté. «Che rapporto può esserci, si chiedeva, fra il dominare tutti in casa, mettersi in nero e il 30 aprile? Devo essere ancora più maldestro di quanto pensassi». «Vi confesserò», disse l'accademico, e il suo sguardo era sempre interrogativo. «Facciamo un giro in giardino», continuò, intravedendo con gioia l'occasione di un lungo racconto forbito. «Ma come? È possibile che voi non sappiate cos'è accaduto il 30 aprile 1574? E dove?» disse Julien sorpreso. «In Place de Grève!» Julien era stupito a tal punto che anche queste parole non gli dissero nulla. La curiosità, l'attesa di sapere qualche cosa di interessante e tragico, a cui il suo carattere era particolarmente disposto, gli davano quella luce negli occhi che a un narratore piace tanto vedere in chi lo ascolta. L'accademico, entusiasta di trovare un orecchio vergine, raccontò lungamente a Julien come fu che il 30 aprile 1574 Boniface de la Mole, il più bel giovane del suo secolo, e il suo amico Annibale di Coconasso, gentiluomo piemontese, furono decapitati in Place de Grève. La Mole era l'amante adorato della regina Margherita di Navarra. «E notate», aggiunse l'accademico, «che la signorina de la Mole si chiama Mathilde Marguerite. La Mole era al tempo stesso il favorito del duca d'Alençon e l'intimo amico del re di Navarra, che divenne poi Enrico IV, marito della sua amante. Il martedì grasso di quell'anno 1574 la corte si trovava a Saint-Germain con il povero re Carlo IX, che stava morendo. La Mole volle liberare i principi suoi amici che la regina Caterina de' Medici teneva a corte come prigionieri. Fece avanzare 200 cavalieri sotto le mura di Saint-Germain. Il duca d'Alençon ebbe paura e la Mole fu gettato nelle mani del boia. Ma ciò che più ha colpito la signorina Matilde, come lei stessa mi ha confessato 7 o 8 anni fa, quando non ne aveva che 12, perché è una testa, e l'accademico levò gli occhi al cielo, ciò che l'ha colpita in questa catastrofe politica è che la regina Margherita di Navarra, nascosta in una casa di Place de Grève, osò far chiedere al boia la testa del suo amante, e alla mezzanotte seguente portò via quella testa nella sua carrozza e andò a seppellirla con le sue mani in una cappella situata ai piedi della collina di Montmartre. «È mai possibile?» esclamò Julien emozionato. «La signorina Mathilde disprezza suo fratello perché, come vedete, non pensa affatto a tutta questa vecchia storia e non si mette in lutto il 30 aprile, data di quel famoso supplizio, per ricordare l'intima amicizia di La Mole per Coconasso. Ma com'è possibile, caro sorel, che ignoriate queste cose, voi che vivete in questa casa? Ecco perché 2 volte a cena la signorina della Mole ha chiamato Annibale, suo fratello. E credevo di aver capito male. Era un rimprovero. È strano che la marchesa sopporti simili follie. Il marito di questa ragazza ne vedrà delle belle». La sera stessa, una cameriera della signorina de la Mole, che faceva la corte a Julien, come un tempo Elisa, lo convinse che la sua padrona non si metteva in lutto per attirare gli sguardi. Era una bizzarria che aveva radici profonde nel suo carattere. Abituato alla naturalezza perfetta che distingueva sempre il comportamento della signora de Renal, Julien non vedeva che affettazione in tutte le donne di Parigi, e anche se poco disposto a un tono malinconico, non trovava niente da dire quando era con loro. La signorina de la Mole fece eccezione. Iniziò a non considerare più un segno di aridità del cuore quel genere di bellezza legato a un nobile contegno. Ebbe lunghe conversazioni con Matilde, che qualche volta dopo pranzo passeggiava con lui in giardino, davanti alle finestre aperte del salotto. Un giorno lei gli disse che stava leggendo D'Aubigné e Brantôme. «Strana lettura», pensò Julien, «e la marchesa non le permette di leggere i romanzi di Walter Scott». Un giorno Matilde gli raccontò, con quegli occhi accesi di piacere, che dimostrano una sincera ammirazione, il gesto di una giovane donna sotto il regno di Enrico III, che aveva letto nei memoir di L'Étoile. Avendo scoperto l'infedeltà del marito, lo aveva pugnalato. L'amor proprio di Julien era lusingato. Una persona circondata da tanti omaggi e che, a quanto diceva l'accademico, dominava su tutta la famiglia, si degnava di parlargli in un tono che poteva sembrare amichevole. Poco a poco le sue conversazioni con quella fanciulla dal contegno al tempo stesso così autorevole e disinvolto divennero più interessanti. Julien dimenticava il suo triste ruolo di plebeo ribelle. La trovava colta e anche ragionevole. Le opinioni che esponeva in giardino erano molto diverse da quelle manifestate in salotto. A volte dimostrava con lui un entusiasmo e una franchezza che erano in perfetto contrasto con il suo modo d'essere abituale, così altero e freddo. «Le guerre della Lega sono il periodo eroico della Francia», gli diceva un giorno con gli occhi scintillanti di intelligenza ed entusiasmo. «Allora ognuno si batteva per ottenere qualcosa che desiderava, per far trionfare il suo partito, e non per guadagnare volgarmente una decorazione, come al tempo del vostro imperatore. Dovrete convenire che c'erano meno egoismo e meschinità. Quel secolo mi piace».
«E Boniface de la Mole ne fu l'eroe», disse Julien.
«Perlomeno fu amato, come forse è dolce esserlo. Quale donna d'oggi non avrebbe orrore di toccare la testa del suo amante decapitato?»
La signora de la Mole chiamò sua figlia. L'ipocrisia, per essere utile, deve nascondersi. E Julien, come si è visto, aveva fatto una mezza confidenza a Matilde sulla sua ammirazione per Napoleone.
«Ecco l'immenso vantaggio che hanno su di noi», pensò Julien, restando solo in giardino. «La storia dei loro antenati li eleva sopra i sentimenti volgari, e non devono sempre pensare ai mezzi da procurarsi per vivere. Che miseria», si disse con amarezza. «Sono indegno di affrontare questi grandi temi. La mia vita non è che un susseguirsi di ipocrisie, perché non ho 1000 franchi di rendita per mantenermi».
«A cosa state pensando?» gli chiese Matilde, che era tornata di corsa. Julien era stanco di disprezzare se stesso. Per orgoglio disse apertamente il suo pensiero. Si fece tutto rosso in viso parlando della sua povertà a una persona tanto ricca e cercò di mettere bene in chiaro, con la fierezza del suo tono, che non chiedeva niente. A Matilde non era mai sembrato così bello. Trovò in lui un'espressione di sensibilità e di franchezza che spesso gli mancava. Meno di un mese dopo Julien passeggiava in giardino, pensieroso. Ma il suo volto non aveva più quell'aria dura e arrogante da filosofo che gli veniva dal suo senso ossessivo di inferiorità. Aveva appena accompagnato fino alla porta del salotto la signorina de la Mole, che diceva di essersi fatta male a un piede, correndo con il fratello.
«Si è appoggiata al mio braccio in un modo molto strano», pensava Julien.
«Sono un vanitoso, o è vero che le piaccio?
Mi ascolta con un'aria così dolce, anche quando le rivelo tutte le sofferenze del mio orgoglio. Lei, che è tanto altera con tutti, sarebbero molto stupiti in salotto se la vedessero con quell'espressione in viso. Sicuramente non ha con nessun altro quest'aria dolce e buona».
Julien si sforzava di non dare troppa importanza a quella singolare amicizia. la paragonava a un'intesa armata. Ogni giorno, ritrovandosi prima di riprendere il tono quasi intimo del giorno precedente, sembravano chiedersi: «Oggi saremo amici o nemici?» Aveva capito che lasciarsi offendere impunemente anche una sola volta da quella ragazza così altera significava perdere tutto. Parecchie volte, quando era di cattivo umore, Mathilde cercò di assumere con lui un tono da gran dama. Metteva in quei tentativi molta abilità, ma Julien li respingeva seccamente. Un giorno la interruppe di colpo. «La signorina de la Mole ha qualche ordine da dare al segretario di suo padre?» le disse. «Egli deve ascoltare i suoi ordini ed eseguirli rispettosamente, ma per il resto non è tenuto a rivolgerle una sola parola. Non è pagato per comunicarle i suoi pensieri.
Sarebbe divertente che mi amasse. Ma che mi ami o no, pensava Julien, ho per confidente intima una ragazza intelligente, davanti alla quale vedo tremare tutti in questa casa, e più di ogni altro il marchese de Croisenois. Quel giovane, così gentile, così mite e coraggioso, che riunisce in sé tutti i privilegi delle sue origini e della sua ricchezza, uno solo dei quali basterebbe a mettermi il cuore in pace. Ne è innamorato pazzo. Deve sposarla. Quante lettere mi ha fatto scrivere il marchese ai due notai per definire il contratto. E io, che mi vedo così inferiore quando ho la penna in mano, due ore dopo, qui in giardino, trionfo su quel giovanotto tanto amabile. Perché in fin dei conti le preferenze di Mathilde sono evidenti, nette. Forse odia in lui un futuro marito. È così altera. E la gentilezza che mi dimostra la ottengo a titolo di confidente subalterno. Ma no. O sono pazzo, o lei mi fa la corte. Più mi dimostro freddo e formale, più mi viene a cercare. Potrebbe essere un partito preso, o affettazione. Ma io vedo i suoi occhi animarsi quando le compaio davanti all'improvviso. Le donne di Parigi sanno fingere fino a questo punto. Ma cosa mi importa? Le apparenze sono dalla mia parte. Godiamo delle apparenze. Mio Dio, com'è bella! Come mi piacciono quei grandi occhi azzurri visti da vicino, quando mi guardano in quel modo, come succede spesso. Che differenza fra questa primavera e quella dell'anno scorso, quando vivevo infelice e resistevo con la forza della volontà in mezzo a 300 ipocriti sudici e cattivi. Ero cattivo quasi come loro. Nei giorni di diffidenza, questa ragazza si prende gioco di me, pensava Julien. È d'accordo con suo fratello per ingannarmi. Ma ha l'aria di disprezzarne a tal punto la mancanza di energia. È coraggioso e questo è tutto, mi dice. Non ha una sola idea che si discosti dalla moda. Tocca sempre a me prendere le sue difese. Una ragazza di 19 anni. D'altra parte, ogni volta che la signorina de la Mole fissa su di me i suoi grandi occhi azzurri con quell'espressione particolare, il conte Norbert si allontana. La cosa mi insospettisce. Non dovrebbe indignarsi vedendo che sua sorella dimostra una predilezione per un domestico, perché ho sentito il duca di Chaulnes definirmi così. A questo ricordo la collera prese il posto di ogni altro sentimento. Forse ha parlato così quel duca fanatico solo perché gli piace esprimersi all'antica. «Ma è bella!» pensava ancora Julien lanciando sguardi da tigre. «L'avrò, e poi andrò via, e guai a chi vorrà ostacolare la mia fuga!» Questa divenne l'idea fissa di Julien, che non poteva più pensare ad altro. Le sue giornate passavano veloci come ore. Ogni volta che cercava di impegnarsi in qualche faccenda seria, il suo pensiero si perdeva. Tornava in sé un quarto d'ora dopo, con il cuore palpitante, la testa in subbuglio, e si chiedeva: «Mi ama?»
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.